testa ce l'hai contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E buon Natale! Buon Natale a questo popolo di Mondezza, a questo popolo di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, che appunto ci ascolta ormai da anni sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ripetiamo. E come ormai tradizione da parecchi anni, Impatto da questi microfoni dedica una trasmissione puramente natalizia, condita da tanta bellissima musica natalizia, a questo santo Natale. Oggi quindi una scaletta un po' speciale, oltre alla nostre solite notizie riguardanti la monnezza romana, parleremo un po' delle questioni più importanti di quest'anno, perché insomma l'anno solare sta giungendo a chiusura e quindi tiriamo un attimo le fila, chiaramente sempre accompagnati da tanta bella mondezza natalizia. Diciamo mondezza natalizia perché non so se hai fatto un girettino per Roma e hai dato un'occhiata ai cassonetti romani, ma di tale mondezza natalizia ce n'è parecchia.
No, visto che bazzico zone poco fuori il raccordo, non ho notato, gestite da altri comuni, non ho notato questa simpatica situazione, che però insomma
non stenti a crederci che insomma c'è mondezza sparpagliata un po' per tutte le vie romane.
Non stenta a crederti, e soprattutto in questi mesi, in questi ultimi giorni, i sversamenti a Roncigliano sono diventati ancora più numerosi, e questo è il chiaro segnale che tutto il sistema della raccolta e del trattamento è sotto sforzo, ma già ti dico da fine novembre col Black Friday si è imboccata questa via che è consueta per la città di Roma.
Sì, perché insomma le festività sono un toccasana per l'ambiente, sono un toccasana per le strade di Roma, però fortunatamente questo governo insomma sappiamo bene che ci ha anche dedicato una serie di normative per difenderci dai problemi derivanti dalla monnezza, quindi si potrà sparare le pantegane, finalmente potremo uscire per strada, sparare sui cassonetti le pantegane, i cinghiali, i gabbiani, insomma potremo fare una bella strage, sarà divertente.
Sì, e noi invitiamo tutti e tutte soprattutto poi a non mangiare il prodotto di questa insensata caccia, perché si nutre principalmente di plastica e al suo interno potete trovare di tutto e di più, che forse non è il caso di mettere nella catena alimentare per nessuna ragione, mentre i pazzi giornalisti continuano a incensare questa follia.
Questa follia che insomma poi vedremo, perché tra il tirar fuori una legge e poi applicare veramente, o il fatto che veramente ci sia gente che è in giro per Roma a sparare sulle pantegane, insomma ce ne passano, non credo proprio, credo che sia più che altro una butade pubblicitaria e tutto qui, insomma credo che questo governo abbia ben altre beghe, ben altre gatte da pelare, sia solamente una cortina fumogena qualunque, giusto per dare la colpa ai cinghiali di una serie di problemi che sono endemici a Roma.
E certo, e poi quella di dare la colpa ai cinghiali o agli zingari sulle questioni della monnezza a Roma sono endemiche, e il cinghiale è insomma associato alla pessima gestione della raccolta stradale dei rifiuti fatta da AMA, azienda ridotta al lumicino, con i lavoratori sempre sotto pressione e anche loro spesso indicati come causa delle numerose inefficienze, invece è proprio il sistema che è stato tirato su fatta apposta per alimentare discariche, e se ce la fanno anche l'inceneritore che Gualtieri la scorsa estate ha tirato fuori dal cilindro, con grande sorpresa di alcuni, ma insomma non nostra.
Non nostra sicuramente, ce l'aspettavamo da anni, se ne parlava, moltissime aziende, da Altissime d'Aprilia alla 2A Civitavecchia, già paventavano la costruzione di questo mostro. Già Cerroni all'epoca insomma fu un precursore, proponendo due inceneritori, uno a Malagrotta, l'altro a Albano. Non si è cambiato poi tanto il piano, dato che si pianifica sempre di costruire l'inceneritore a due passi da quello che era il progetto di inceneritore a Roncigliano. Stiamo parlando di pochi, forse un chilometro in linea d'aria,
anche meno
di un chilometro in linea d'aria, quindi siamo sempre lì. E quindi sicuramente questa cosa non ci ha stupito, perché era nelle cose, insomma, dato che la giunta Raggi è stata disastrosa dal punto di vista della raccolta differenziata, sicuramente non ci aspettavamo dal PD nessun cambio di passo, anzi ci aspettavamo proprio un peggioramento, come poi Gualtieri insomma ci ha dedicato e non si è fatto attendere, perché è stata proprio praticamente la prima cosa che ha detto una volta eletto.
E allora noi pensiamo che è il momento di passare a una
bellissima
traccia.
Iniziamo a condividere un po' di spirito natalizio. Comunque questa sarà una trasmissione abbastanza ruota libera, quindi se apprezzate le nostre scalette, siete invitati a condividere con noi i vostri pensieri, potete chiamarci allo 0649 1750, e magari fare anche gli auguri a compagni e compagne in ascolto, e noi vi auguriamo insomma un buon Santo Natale con un po' di musichina.
God bless ye, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort.
finisce in maniera un po' infame questo pezzo di Ronnie James Dio. C'era scritto 6 minuti sul cursore e invece sul display, e invece è finito dopo 4. Bene, grazie mille a questo file del cavolo. E comunque buon Natale a ascoltatrici e ascoltatori. Oggi è Santo Stefano, è il 26 dicembre del 2022. Questa è la trasmissione natalizia di Impatto. E quindi, come di consueto, facciamo un po' di riepilogo delle notizie dell'anno. La notizia dell'anno, chiaramente, appunto, abbiamo anticipato per noi, per la nostra trasmissione, è l'inceneritore, che sicuramente sarà notizia dell'anno anche del prossimo anno, perché a marzo si parla dell'apertura della gara d'appalto, che dovrebbe appunto esserci, ma non si capisce ancora chi potrebbe partecipare, quali progetti. Ci sono un po' di ipotesi, ma è tutto un po' da capire, perché bisogna anche capire quali e quanti siano i fondi pubblici effettivamente che potranno essere erogati dal governo.
I fondi disponibili, in realtà, è un argomento molto dibattuto all'interno dei comitati, perché insomma di questi fondi e del sistema bancario che vuole utilizzare Gualtieri per questo progetto non è ancora assicurato che la copertura sia quanto sperata, e quindi un elemento molto importante. Chi parteciperà? Insomma, in Italia i soggetti ci sono, noi li nominiamo spesso negli impianti che già gestiscono e che potrebbero, insomma, tranquillamente partecipare alla gara. Non ci sono indicazioni particolari, ma insomma sono le multi utilities del nord Italia, ERA, A2A, come abbiamo detto,
accompagnate dalla nostra
Acea. La mappa precisa di quello che può succedere alla gara d'appalto non ce l'abbiamo. Sicuramente il fatto che Gualtieri è dovuto andare da Salvini come ministro delle infrastrutture a battere cassa è significativo del fatto che probabilmente Salvini qualcosa indietro vorrà e pretenderà che A2A partecipi al progetto di inceneritore di Roma per soddisfare gli appetiti della Marcegaglia. Mi pare una cordata molto chiara quella leghista, e quindi insomma anche questo scenario non è così remoto. Però insomma servono sempre i fondi pubblici per alzare tutto sto baraccone.
Sì, questo potrebbe rompere un po' le uova del paniere ad Acea, a tutto il loro bel progettino, perché Gualtieri già millantava di un inceneritore completamente pubblico, il che è abbastanza una cazzata, sappiamo bene. Gualtieri non ne spara una giusta, non credo abbia detto mezza verità per quel che riguarda l'inceneritore. È tutta una gran confusione e non si capisce bene se ci sia o se ci faccia. Sicuramente mi sento di poter dire che sia enormemente ignorante in materia, e anche, chissà, forse anche in malafede, parecchio in cattiva fede, ma questo non ci è dato sapere precisamente.
Sì, il sindaco di Roma gli hanno detto di tornare indietro solo su un aspetto: guarda che per il 2025 non è proprio possibile che sto arnese funzioni.
No,
funziona.
Ma come, non era per il giubileo, così che tutti i pellegrini potessero bruciare tutta la loro mondezza dentro l'inceneritore allegramente?
E i fondi per il giubileo erano quelli paventati per finanziare questo progetto, perché l'Europa vieta di utilizzare i fondi del PNRR per questo tipo di impianti, e quindi si doveva trovare un'altra strada al finanziamento pubblico a sta porcheria, che dovrebbe passare appunto da questi fondi per il giubileo. Ma il 2025 anche per Gualtieri è una data che è superata, e il 2026 è quella buona indicata per l'avvio. Un'altra fandomia sensazionalista.
Speriamo, perché se no il povero sindaco potrebbe non poter mai inaugurare il suo inceneritore se non venisse rieletto. Insomma, ci dispiace per lui.
Sì, questo sì, è un aspetto che non avevo considerato, e probabilmente è il caso di muoversi, perché potrebbe rimanerci molto male.
Sì, ancora non è partita la gara d'appalto, dovrà partire la gara d'appalto, bisognerà capire quali sono i progetti, poi ci saranno tutte le varie procedure di autorizzazioni che siamo abbastanza sicuri saranno molto spedite, sia la regione che il ministero avranno un occhio di riguardo per questo progetto, siamo molto sicuri di questo, possiamo dirlo, ma ci sono dei rompicoglioni comunque che potrebbero, insomma, mettere qualche chiave inglese in questo fantastico ingranaggio, come è stato per tutti i precedenti progetti.
E insomma, poi regione è nominato, comunque a fine febbraio ci sono le elezioni regionali, e in questi due mesi di campagna elettorale sicuramente gli schieramenti politici cercheranno di non affrontare l'argomento per non perdere voti, anche se il centrodestra ha già detto chiaramente che è a favore dell'impianto e che se ci vanno loro lo fanno sicuramente alla regione, e quindi lasciando intendere che l'idea di Gualtieri verrebbe sostenuta addirittura.
Zingaretti invece, che è un genio nel cambiare discorso e nel dire fischi per fiaschi, siamo abbastanza sicuri che non dirà nulla di intellegibile in materia, siamo insomma abbastanza, anche
già
perché
l'ha fatto e ha detto che la regione Lazio non c'entra niente perché è il piano dei rifiuti di Roma e quindi loro non c'entrano niente,
che è un altro partito Roma, no? Rispetto, esatto, al partito di Zingaretti, non è lo stesso.
E soprattutto poi l'ufficio regionale che comunque deve autorizzare la cosa per cui il progetto passa è comunque della regione, e quindi insomma evidentemente qualche discrepanza c'è e si superano con giochi di parole vergognosi, e questo Zingaretti se lo porta appresso in questa campagna elettorale con D'Amato candidato, quindi insomma subito dopo le feste comincerà la campagna elettorale molto tesa, pensiamo.
Ma quindi ci sono aggiornamenti dal territorio, come lo sta prendendo il territorio questa, insomma, parliamo sempre della zona Castelli Litorale, sempre la solita zona martoriata che dovrà ospitare questo impianto.
Sì, Castelli Litorale, nono municipio di Roma, dal Laurentino fino alle sue estreme propaggini, dopo il Santuario del Divino Amore fino a Santa Palomba, dove c'è l'ultimo lembo di terra del Comune di Roma, e insomma se guardate la cartina il progetto di inceneritore cade nell'ultimo lembo di terra disponibile nel Comune di Roma in quel quadrante, ma proprio l'ultimo, cioè più giù non c'è un'altra roba, non ci sono, ma c'è una rete che delimita due confini, cioè quindi è stato messo proprio nel punto più lontano possibile, dove non disturbi e dove non crei o comunque il danno sia mitigato delle emissioni dello stesso, perché stiamo parlando di una porcheria che avvelenerà tutto il circondario in un raggio di 10-15 km tranquillamente, e che è veramente un impianto industriale serio con un camino in una zona artigianale, industriale, agricola, che proprio già soffre della presenza di tantissime porcherie. La discarica da novembre ha ricominciato a macinare, da fine novembre ha ricominciato a macinare 30 camion al giorno, perché la città di Roma ha ripreso l'attività turistica e gli eventi legati al pre-natalizi e natalizi. E si sta quasi per esaurire, e l'ultima proroga firmata dal sindaco di Roma è per la metà di gennaio 2023, e quanto pare altre proroghe non saranno possibili, bisognerà chiudere la discarica e cominciare di nuovo con i trasferimenti verso fuori regione, e quindi insomma come è stato fatto per anni
con il solito gioco delle tre carte, però volendo potrebbe essere aperto il TMB di Guidonia nei piani del sindaco.
Guidonia, se fosse mai aperto e entrasse in collaudo, potrebbe trattare insieme a quello di Rocca Cencia parte dei rifiuti di Roma, diminuendo le volumetrie e indirizzandoli in una altra discarica con costi e con profitti distribuiti differentemente da quello che invece sono i trasferimenti brutali verso fuori regione in generale.
E poi vicino al TMB di Guidonia c'è anche la discarica dell'Inviolata, che insomma, se basta, tanto mi dà
basta
tanto.
Basta così, con la dischiera inviolata, niente, basta così, perché insomma quello è un vostro...
Abbiamo detto spesso e volentieri la stessa cosa anche di Albano, di Colleferro, di tante, tante belle discariche che invece continuano a essere sfruttate, si accumula, le piramidi diventano grattacieli dopo un po' di monnezza.
Più ziggurat.
Più ziggurat, sì, a scaloni. Ziggurat o piramidi Maya, azteche, di quella roba, quella roba lì.
Eh sì, se no non tiene il materiale, insomma è pessimo dal punto di vista costruttivo, quindi, ma insomma di edilizia questa città e questa regione è l'altro cancro che bisognerebbe estirpare per riassicurare una dignitosa vita ai propri abitanti.
E quindi voi abitanti di Roma sappiate che avete con le vostre festività, i vostri pacchettini, avete rovesciato un sacco di monnezza sulla discarica di Roncigliano e su tantissime altre zone, altri territori in giro per la regione e per l'Italia, quindi un po' di monnezza vi tornerà indietro da questi microfoni via etere. E ecco, iniziamo subito.
Family kids.
E rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Per chi si fosse messo in ascolto solamente di recente, e si sia perso l'apertura della nostra trasmissione, questa, ricordiamo, è Impatto, a cui volendo potete scrivere a impatto@ondarossa.info, e questa è la nostra fantastica trasmissione natalizia, una trasmissione un po' diversa dal solito, perché ci prendiamo un pochino più di spazio per discutere dei temi di cui abbiamo parlato per tutto l'anno, per avere un minimo di prospettiva, per capire quali altri problemi potremmo avere il prossimo anno, per questo 2023. Abbiamo parlato dell'inceneritore, della Mondezza, che sicuramente sarà tema centrale di questa trasmissione per tutto il prossimo anno, ma chiaramente non ci faremo mancare anche il cemento.
Beh, in un paese come questo, in una città come questa, il cemento mi pare che è, insomma, come diciamo sempre, una religione che va onorata con milioni di metri cubi.
Però abbiamo costruito un po' dappertutto, dobbiamo cercare delle aree verdi ancora, dei prati ancora liberi dal cemento. A Roma non ce ne sono tantissimi, iniziano a scarseggiare, e quindi bisogna concentrare un po' tutto quello che abbiamo da quelle parti.
Da quelle parti dove?
Che ne so, per esempio Tor Vergata.
Ah, ok, Tor Vergata, che insomma da decenni è sotto attacco speculativo, e veramente ormai...
Sì, da decenni, dalla costruzione stessa dell'università, che è andata avanti a cavolo di cane, con facoltà buttate nel territorio a caso, non collegate, sparpagliate, prive di servizi, prive di tutto, insomma un'università cresciuta a caso semplicemente per il bisogno di cementificare, con una scusa qualunque,
anche di servire un bacino che effettivamente poi è proprio per via della cementificazione è cresciuto notevolmente nel quadrante sud-sud-est della fuori Roma della città.
Sì, cementifichi, crei bisogni, usi il cemento per soddisfare quei bisogni, quindi cementifichi ancora e così via all'infinito. Poi magari riesci anche a tirar su qualche speculazione, qualche banca magari ti presterà due spicci per questa cosa, e il cemento coprirà tutto per tutti i secoli dei secoli.
Ok, e questa insomma è la religione che si vive in questo paese su questo argomento, purtroppo è così, insomma è difficile intervenirci e avere risultati degni di questo nome, perché invece vediamo che comunque le proposte e i fondi e gli investimenti sull'argomento sono fiorentissimi, e invece se non c'è una controtendenza da quel punto di vista stiamo parlando del niente. Le speculazioni, le rendite sono ancora molto alte e golose, e quindi continuiamo a subire la distruzione del territorio da questo punto di vista.
Sì, insomma, diciamo, abbiamo quel bel pratone, che cosa ci facciamo con quel bel pratone? Insomma, avevamo la scusa dei mondiali di nuoto, abbiamo costruito una cattedrale nel deserto che sta lì, questa pinnona inutile, completamente vuota, è solamente una grossa pinnona di acciaio che sta lì.
300 milioni d'euro ai tempi di Veltroni.
Per non farci nulla, perché è una base di cemento con una pinnona di metallo. Così, beh, giusto una scusa qualunque per buttare un po' di cemento lì a caso. Esatto. Però non ha coperto tutto, abbiamo ancora un sacco di pratone lì.
E quindi per foraggiare la candidatura di Roma all'Expo 2030.
Aspetta, ma lo stadio della Roma non ci si potrebbe fare un bello stadietto della Roma da quelle parti?
Già avevo cancellato questo elemento, sono decenni che a Tor Vergata ci potrebbe, però la
Roma continua a fare schifo, per cui quello magari no, quindi magari c'è l'Expo del 2030.
Esattamente, e qui il progetto è assolutamente greenwashing, una propaganda ambientalista di facciata, che però cela delle problematiche molto pesanti, con un mega parco fotovoltaico da impiantare su tutti quei terreni.
Beh, fotovoltaico è bello, no? Fotovoltaico fa tanta energia pulita, ci piace, perché sei sempre tu a dire no a tutte queste cose. Un bel parco parco fotovoltaico per l'Expo 2030. Così, così abbiamo i fondi che arrivano, i fondi pubblici, e anche una causa nobile. È un parco fotovoltaico, è nobile un parco fotovoltaico.
E certo, in una zona che ha visto il suo territorio cementificarsi in una velocità e una quantità mai vista prima, un'ulteriore botta con un parco fotovoltaico ci mancava.
Aspetta, perché parco fotovoltaico vuol dire cementificare?
Beh, da qualche parte questi pannelli andranno piantati e sorretti, e sotto di essi diciamo che l'ambiente non è propriamente dei migliori.
Quindi diciamo che avremo questo bel pratone che verrà cementificato, sopra verranno piantati questi pannelli fotovoltaici che dureranno una decina d'anni circa, perché di più non campa un pannello fotovoltaico. Poi saranno tanta bella lamiera da dover smaltire in qualche modo, chi lo sa, chissà chi, chissà come, chissà perché. E poi avremo un ex pratone che sarà già cementificato, già una bella colata di cemento, quindi a questo punto ci si può pianificare qualcos'altro.
Ma sì, puoi pianificare qualcos'altro. All'interno del progetto c'è la volontà di fare un corridoio verde che colleghi quest'area verso il Parco dell'Appiantica, attraversando le ridenti località di Morena e
Aspetta,
Ciampino.
Quindi mi stai dicendo che abbatti Morena e Ciampino e ci pianti gli alberi?
Infatti non si capisce dove sta il corridoio verde lì. È ormai tutto un agglomerato con un altro comune,
quindi, aspetta,
comunicante.
Cementifichi un pratone verde per fare un corridoio verde all'interno di comuni che verdi non sono.
Esattamente.
Quindi diciamo che un corridoio di cemento più che altro.
E quello c'è sicuramente, effettivamente. Il corridoio di cemento, se ci mettono due cordoli di gomma, forse fanno anche una pista ciclabile. Però seri dubbi che riescano ad arrivare a tanto collegando Tor Vergata con l'Appiantica, che sarebbe un'opera forse un po' più utile.
Quindi magari speriamo che Roma non vinca la candidatura per l'Expo del 2030, perché sarebbe chiaramente l'ennesima scusa per la cementificazione. Tor Vergata è un buon candidato, però non so, l'alternativa a Roma forse è Odessa, ma non sono sicurissimo che entro il 2030 riusciranno a fare una decente Expo universale a Odessa. Insomma,
magari ci sono anche degli altri candidati.
Sì, speriamo che insomma lo facciano in Corea del Sud e sia un problema loro.
Ok, dove anche lì insomma Seul.
Con la cementificazione vanno abbastanza forti.
Esattamente. E insomma questo è perché insomma il comune di Roma, il sindaco di Roma si prodiga per raspare soldi pubblici sotto qualunque forma e sotto qualunque veste,
e guarda caso anche in questo caso si sparano un sacco di stronzate, perché si parla di parco fotovoltaico con questa bella parola parco, che in realtà coprono semplicemente la cementificazione di ettari e ettari completamente a caso, che poi saranno disponibili per un'ennesima speculazione, perché una volta che è cementificato
lì è la cementificazione.
Togli il pannello fotovoltaico che tanto dura 10 anni, dopo 10 anni bam, un sacco di bei palazzoni e via.
Ma un sacco di bei palazzoni li farai tutti intorno ai pannelli fotovoltaici, e
così gli fanno ombra.
Esatto, in una zona dove già si sono vissute decine di truffe legate ai piani di zona, alle cooperative,
ricordiamo che abbiamo un bel pinnone.
Abbiamo un bel pinnone, comunque, con sfratti, morosità e truffe di ogni tipo contro ignari cittadini che si sono ritrovati in un mare di guai proprio in quel quadrante a Tor Vergata, dove dovrebbe essere il corridoio verde tra il pinnone e il parco dell'Appia Antica. Si fomenta ancora una cementificazione che ha anche condita di questo aspetto truffaldino legato ai piani di zona. Così, per chiarire, cioè il sindaco parla di cose che non conosce, o se le conosce no, fa finta niente, però insomma sono problematiche pesanti in quel quadrante che è sì, ancora investito da forti speculazioni, perché le rendite sono ancora purtroppo altissime, e quindi un fiume di investimenti continua in quel settore, e insomma se non si spezza in qualche modo questo fiume di investimenti, questo argomento sarà solamente trista cronaca degli avvenimenti.
E quindi anche questo sarà un tema che ci accompagnerà tutto il prossimo anno, e approfittiamo quindi per rinnovare gli auguri a ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Vi lasciamo nuovamente con un piccolo pezzettino musicale natalizio. Ma quanto è dolce questo pezzo degli Smashing Pumpkins, mi fa veramente venire in mente la neve, quel clima natalizio proprio che sentiamo con i nostri 20 gradi all'aperto, stamattina c'era questo sole, insomma no, forse non siamo così natalizi ultimamente negli ultimi anni. Dal punto di vista climatico ci manca lo spirito, forse perché non abbiamo abbastanza spirito natalizio, per questo non nevica.
Esatto, non ci sono le temperature giuste per avere il clima natalizio che sfocia nell'infradito all'ora di pranzo. E cioè, è evidente sotto gli occhi di tutti che questi giorni le temperature di dicembre sono leggermente più alte della media, ma il problema è che sta media è in continua crescita da decenni e che quindi forse è il caso di invertire la rotta dal punto di vista delle emissioni in atmosfera per cercare di recuperare il quanto più possibile, perché insomma avere queste temperature in questa stagione avrà delle conseguenze.
Ma per esempio negli Stati Uniti, dove hanno una tempeste di ghiaccio in cui sono morte anche 37 persone di freddo, perché non essendo minimamente attrezzati, in Canada sembra che siano attrezzati leggermente meglio per questo tipo di ondate, però negli Stati Uniti, non essendo attrezzati, appunto ci sono stati tantissimi problemi logistici di ogni tipo e anche appunto 37 morti.
E va bene, ma qui dall'altra parte invece abbiamo l'impressione che il problema sia totalmente opposto, che sì, non nevica, non piove.
Non ha piovuto, non ha fatto una goccia per tutta quest'estate.
Sì, poi ha recuperato, però se non nevica, le nevi sono un aspetto fondamentale per ricaricare le falde acquifere, specie in un posto piccolo come l'Italia, dove insomma da un capo all'altro lungo l'Appennino, insomma se non nevica nelle montagne è facile che poi c'hai gravi problemi a mare.
Anche perché se piove tutto assieme non si ricaricano sicuramente le falde acquifere, l'acqua crea smottamenti, va a mare tutto assieme e quindi non c'è tempo perché le falde si ricarichino, e quindi dal punto di vista dell'ecosistema è un gravissimo problema, anche perché le piogge torrenziali impoveriscono il terreno e avremo problemi per l'agricoltura a lungo andare. Questo tipo di smottamenti creano anche hanno anche quest'altro aspetto negativo.
Questa era alcuni degli aspetti legati ai cambiamenti climatici in questo paese.
Sì, perché ricordiamo che il riscaldamento medio vuol dire semplicemente più energia in atmosfera. Più energia vuol dire fenomeni molto più violenti, quindi cicloni per quel che riguarda gli Stati Uniti, insomma i Caraibi, ma anche nel Mediterraneo abbiamo iniziato a osservare tempeste abbastanza importanti, numerose trombe d'aria che si formano in primavera, quando il meteo non è favorevole, e anche piogge torrenziali concentrate tutte assieme, alternate da periodi di lunghissima siccità.
E certo, e quindi un mix di fattori preoccupanti che però insomma, come leggiamo e vi raccontiamo, viene affrontato attraverso una propaganda squallida e falsa di rilancio delle attività compatibili con l'ambiente, mentre poi in realtà si continua a fare tutto il contrario da questo punto di vista, e a seconda dei paesi e delle zone dove vi si trova bisognerebbe invece cambiare con interventi sicuramente rivoluzionari rispetto al sistema di produzione che stiamo vivendo in questo momento, perché anno dopo anno si continua, aumenta la richiesta di plastica fresca per le produzioni industriali, e questo è un elemento che va sempre tenuto in considerazione, perché la plastica adesso come adesso è un materiale fondamentale per la vita di tutti i giorni, e continuare alla richiesta di questo materiale vuol dire...
Sì, lo pensano anche i pesci, che la plastica sia un materiale fondamentale per la vita, per questo se ne mangiano così tanta.
Sì, i pesciolini, perché insomma gran parte di essa poi va a finire all'interno dei mari, e non è una leggenda metropolitana, è una realtà che galleggia al largo delle coste della California e della... E del Giappone, e ci sono queste fantastiche isole, per quanto la concentrazione sia aumentata, dove galleggiano tonnellate e tonnellate di materiale, e che insomma si è calcolato che tutta la plastica del pianeta stata prodotta non poteva essere contenuta all'interno delle discariche esistenti, legali ed illegali, e quindi doveva essere da qualche altra parte. E questi studiosi hanno ipotizzato che finiva in mare e magari si concentrava nella zona dove non c'era corrente. E proprio in queste due zone dove non c'è più corrente, per via di vortici tutto intorno, hanno trovato questo mare di plastica. E quindi insomma ancora più sconvolgente se tutto passa da un calcolo matematico e non da esserci finiti in mezzo. Insomma una situazione molto problematica. Insomma la plastica si produce attraverso dei processi industriali che hanno emissioni climalteranti e oltre poi la sua ultimo stadio come rifiuto, che è uno tra i più dannosi e nocivi.
Ma adesso comunque la cosa importante è ricominciare a produrre. Ci siamo indebitati tantissimo, poi abbiamo fatto una guerra e quindi abbiamo questo piccolo problemino dell'inflazione che è di ritorno dopo aver fatto questa serie di cazzate. L'importante però è continuare a produrre tantissima mondezza con i debiti che abbiamo contratto. E quindi per rilanciare l'economia e rilanciarla in maniera verde grandi finanziamenti a tutte queste nuove tecnologie che consumano materiali, soprattutto abbiamo parlato delle terre rare, ma metalli, tantissime di queste risorse che stanno causando frizioni geopolitiche a livello mondiale. Ricordiamo anche che adesso la Cina ha avuto un'ondata di Covid catastrofica, che però insomma è accaduta nel momento in cui, esatto momento in cui, Xi Jinping si recava in Arabia Saudita. Quindi magari questa cosa era tranquillamente prevista, ed era previsto che dopo questa ondata di Covid, magari dopo il Capodanno cinese, la Cina ripartirà a bomba con la produzione e con il consumo, ed avrà bisogno di un sacco di bei carburanti che verranno anche dall'Arabia Saudita, a cui invece la Cina ha promesso tanti bei missili balistici. E quindi ricordiamo anche che i problemi che abbiamo noi con la mondezza sono spesso dovuti al fatto che paesi come la Cina, l'Indonesia hanno chiuso al commercio di mondezza dall'Occidente, e noi ci troviamo sul groppone un problema che prima scaricavamo su altri, e ci siamo dimostrati completamente incompetenti ad affrontarlo, e a Roncigliano ringraziano.
E certo, a Roncigliano, come in tutte le altre discariche di questo paese e in tutti gli altri impianti di trattamento e smaltimento.
Però insomma viva l'inceneritore. Comunque direi che abbiamo parlato di svolta verde, energia verde eccetera, e forse magari ci prendiamo una piccola pausa musicale con un po' di altra mondezza musicale, ma potremo affrontare anche un po' la questione del nucleare, perché il ministro che abbiamo avuto tutto quest'anno, il ministro dell'ambiente che abbiamo avuto tutto quest'anno, è stato proprio il primo a rilanciare in grande spolvero l'ipotesi di energia nucleare, centrali nucleari sul territorio italiano. Quindi magari ne parliamo un pochino meglio dopo la pausa musicale.
Just doing it. hai portato il Natale? Oh, ok, siamo in pacchetto? Andiamo, baby! Andiamo, andiamo, come on!
Wow, wow, Merry Christmas! Buon Natale fa per tutta la famiglia! No, no, wow, wow, Merry Christmas! Buon Natale tra cose in Sicilia, yeah, yeah! Wow, wow, Merry Christmas! Buon Natale per tutta la famiglia, no, no, wow, wow, Merry Christmas. Buon Natale trap house in Sicilia, yeah, yeah, yeah.
Buon Natale trapperei i nonni in giro con le ciabatte, tombole le carte, quest'anno Natale su Marte, yeah,
Beviamo e fumiamo tutto a modo nostro, i bimbi dentro i sogni lasciano l'inchiostro.
Quella notte nelle case trovi solo gli estremi, 30 piatti di antipasti e risolvi i misteri di un'Italia che solo in clima di festa risolve i problemi. Non mi vergogno, sono un trapper dai valori veri.
Oh, oh, Merry Christmas. Buon Natale trapper tutta la famiglia. No, no, wow, oh, oh, Merry Christmas. Buon Natale trap house in Sicilia, yeah, yeah.
Oh, oh, Merry Christmas.
Buon Natale trapper tutta la famiglia. No, no, wow, oh, oh, Merry Christmas. Buon Natale trap house in Sicilia, yeah, yeah, yeah.
Buon Natale broda, buon Natale trap, yeah. 2019 arriva Zan Mia. Yeah, yeah.
E dalla data che spara il trapper in questione, forse viene fuori che questa canzone l'abbiamo riciclata da una playlist di qualche Natale fa, però comunque anche questo fa tanto tradizione.
E certo, la tradizione è la cosa più importante da mantenere, assecondare e foraggiare, riprodurre, e noi insomma di tradizione ne facciamo largo uso e dobbiamo parlare della tradizione e della tradizione di sostituire il ministro dell'ambiente.
Sì, è il ministro dell'ambiente. Ricordiamo che appunto l'ultimo ministro dell'ambiente, Cingolani, fortemente voluto dai 5 Stelle, 5 Stelle che fanno di loro bandiera l'antinuclearismo, è stato proprio lui che ha tirato fuori l'ipotesi di tornare a utilizzare l'energia nucleare nel pacchettino delle fonti considerate rinnovabili, considerate pulite, per affrontare insomma questo periodo di transizione.
Esatto, insomma il sistema energetico che servirebbe a traghettarci verso il green, quello più efficiente, legato all'eolico, il solare.
E ci mettiamo un po' di bell'uranio che è tanto verde pure quello.
E soprattutto la potenza poi la eroga veramente, perché insomma ricoprire il paese di pannelli solari per sperare di arrivare alla potenza del sistema elettrico fatto con idrocarburi e carbone è una cosa allucinante. Solo pensare di fare una cosa del genere, non c'è lo spazio fisico per arrivare a quelle potenze con quel tipo di impianti, però insomma facciamo finta di niente, si continua a dire che queste tecnologie sostituiranno totalmente quelle precedenti e non è proprio possibile, a meno che non ci si pensi di avere una riduzione della produzione, ma anche questo è un elemento di cui siamo assolutamente lontani dal sentirne, anzi, e quindi insomma poi in realtà risalta fuori dal cilindro la carta del nucleare. Insomma col Covid, poi la crisi energetica legata al gas e tutte le paure legate al fatto di rimanere senza gas al freddo in questo inverno che almeno da queste latitudini è una mezza primavera, ci abbiamo una situazione in cui i ministri dell'ambiente sono gli sponsor di una tecnologia pericolosa, nociva, e sulla quale insomma anche qui lo Stato dovrebbe investire milioni di fondi pubblici.
Sì, ricordiamo qual era il tormentone, il leitmotiv del ex ministro Cingolani, che era proprio se vogliamo mantenere l'attuale livello di consumo, allora è necessario una transizione energetica, una transizione energetica che comprenda anche l'energia nucleare. È stato un po' redarguito dal proprio governo, quindi pian piano ha corretto i toni. Prima parlava di semplicemente fissione, poi ha iniziato a parlare di quarta generazione in maniera un po' confusa, e poi ha tirato in ballo la fusione nucleare, che magari è un capitoletto data la strombazzata di questo mese che è venuta dagli Stati Uniti, magari ne potremmo parlare un pochino dopo un'altra traccia di mondezza musicale. Comunque sia, dopo Cingolani a quanto pare abbiamo un nuovo ministro dell'ambiente in quota Fratelli d'Italia, è tal Gilberto Picchetto Fratin, mai sentito prima, mai conosciuto, mai coperto, e soprattutto non si è mai occupato di ambiente prima.
Ah, non c'ha un curriculum tutto specifico sul settore?
No, a quanto pare è laureato in economia e commercio.
Beh, quindi è perfetto per l'ambiente, perché sono le competenze fondamentali. Se facessi un'economia che sia compatibile con gli ecosistemi,
saresti, sì, no, ma...
però tu fai un'economia che non è compatibile con i sistemi ambientali e quindi
sì, no, vabbè, poi provenendo dalla scuderia lombarda, essendo stato già assessore sotto le varie amministrazioni leghiste lombarde, non credo che la sensibilità ambientale sia...
Ah, quindi questo è proprio un classico caso di travaso di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia.
Sì, molto probabilmente, o semplicemente era in quota Fratelli d'Italia in Lombardia direttamente.
Che invece è una cosa che è solo di ultima, di recente fattura, insomma, i travasi di voti da un partito all'altro avvengono continuamente e a questo giro c'è anche questo.
Ma è una persona nota, è stato viceministro allo sviluppo economico, comunque sviluppo economico ricordiamo che in Italia è fortemente imparentata al Ministero dell'Ambiente, tant'è vero che adesso il Ministero dell'Ambiente non si chiama semplicemente Ministro dell'Ambiente, ma è Ambiente e Sicurezza Energetica.
E qui, insomma, rispetto al Ministero della Transizione voluto per Cingolani, è stato molto più chiaro il riferimento, l'ambiente e la sicurezza energetica. Quindi, insomma, l'ambiente non è, insomma, non può stare sicuro se lo scopo principale è quello di reperire materie prime per produrre energia. E, insomma, le due cose dovrebbero essere legate, ma in altra maniera.
Comunque, per quel che riguarda l'energia nucleare, non sembra che ancora, insomma, questo ministro non ha fatto grosse dichiarazioni. Ha parlato, sappiamo che è un nuclearista fervente, ma sicuramente non ha parlato della cosa come ne parlava Cingolani, per cui per ora questa cosa è sotto traccia. Non ci sono effettivamente piani di costruzione, cordate che stiano proponendo impianti in Italia.
Anche perché fino a che non scade il mandato referendario, che sono 20 anni, difficilmente potrai mettere mano a questo tipo di iniziativa. E il Berlusca ci ha provato proprio a poco dopo lo scadere del primo mandato referendario, e adesso, insomma, forse devono aspettare un pochino, oltre che
il
battere
2031 strada. Però se ne può iniziare a parlare entro il 2031, se questa cosa fosse effettivamente nell'ordine delle cose, ma non siamo sicuri di quale sia il futuro dell'energia nucleare da qui al 2031.
Certo, il futuro è continuare a raccontare frottole e magari far passare una tecnologia nucleare di un certo tipo che non è bloccata dal quesito referendario, quindi far passare come una tecnologia nucleare che ha gli stessi problemi della fissione come una cosa che non deve essere assoggettata al volere popolare.
Ma parliamo di fusione per caso?
Parliamo di quinte generazioni di centrali green, ma che stiamo dicendo? Sono di quinta generazione, sono verdi.
Ah, sono di quarta generazione.
No, io dico già un passo avanti,
sì. E, se vogliamo parlare di fusione, effettivamente forse due chiacchiere ce le possiamo fare, tanto qui siamo a ruota libera, abbiamo una trasmissione natalizia, non ci sono tantissime altre trasmissioni, quindi volendo, se ti sembra il caso, potremmo iniziare a aprire una parentesi.
Ma diciamo subito cosa?
Diciamo subito cosa in che senso? Diciamo subito cosa? Diciamo che passiamo un pezzo, ci chiariamo le idee e poi ci risentiamo fra poco. anche questo pezzo è finito infamemente prima di quanto diceva il display, ma dovremmo fare un attimo l'abitudine a queste cose. È anche questo il bello del Natale, tanto amore che ci concede anche la tecnologia. Quindi abbiamo, ci siamo chiariti un po' le idee rispetto all'impasse a cui eravamo arrivati 2 minuti fa, e insomma, non so se vi siete accorti, ma abbiamo passato un pezzo esattamente per approfittare e chiacchierare un minimo, perché con questa trasmissione natalizia stiamo andando parecchio a braccio. Parecchio a braccio, però sicuramente il tema del nucleare, che abbiamo visto ha riportato in auge nel nostro paese Cingolani, continua a interessarci con le ultime notizie. Appunto, Cingolani sicuramente inizialmente parlava di fissione, ricordiamo che la fissione è quella tecnologia che ottiene energia dalla, appunto, dalla fissione di nuclei pesanti, e quindi si va a bombardare di neutroni lenti dei nuclei pesanti. Questi nuclei, tipo l'uranio o il plutonio, assorbono questi neutroni, si trasformano in altre sostanze con una vita molto molto breve, nuclei instabili che si scindono rilasciando una massa mancante. Quindi l'idea è che un nucleo pesante ha una massa superiore di dei nuclei leggermente sempre pesanti, ma leggermente più leggeri di cui è composto. Questo perché appunto la fisica nucleare è abbastanza un casino. Però c'è anche un'altra possibilità per ottenere energia, per sprigionare energia da reazioni nucleari, che è la fusione di nuclei leggeri. Perché fondere nuclei leggeri fino dall'idrogeno fino al ferro dà vita ad elementi più pesanti degli elementi che si sono utilizzati nella reazione, che però hanno una massa minore della somma delle loro parti, sempre perché la fisica nucleare è abbastanza un casino. Però appunto, quindi abbiamo queste due possibilità. In un caso, nel caso della fissione, abbiamo tutti i prodotti di reazione molto pesanti, molto radioattivi, con vite medie molto molto lunghe, quindi estremamente inquinanti, estremamente pericolosi se venissero rilasciati nell'ambiente. E
a noi piace rilasciarli nell'ambiente.
Sì, sì, a noi piace rilasciarli nell'ambiente, anche perché ricordiamo che l'Italia ancora non ha un deposito unico delle scorie. Un deposito unico delle scorie in cui dovranno rientrare sia le scorie prodotte da 30 anni di funzionamento delle centrali nucleari italiane, sia lo smantellamento stesso dei reattori, che dato che appunto sono composti per lo più in acciaio e altri metalli, se vengono bombardati da neutroni, anche questi spesso vengono attivati, il che vuol dire che il ferro si trasforma, il ferro e tutti gli altri elementi che sono contenuti nelle leghe dei metalli che vanno a comporre il vessel, ma anche tutto il resto del reattore, questi elementi si attivano, quindi diventano a loro volta altri elementi radioattivi, con spesso vite medie anche di secoli o migliaia di anni. Per cui anche questi sono materiali abbastanza pericolosi, che sicuramente vanno smaltiti all'interno del deposito unico di scorie. La dimensione del deposito unico di scorie, ricordiamo, che è stata progettato per essere esattamente la volumetria necessaria a ospitare queste scorie, cioè le scorie tuttora presenti sul territorio italiano e quelle che per ora sono in Francia ma che dovranno tornare in Italia dopo essere state riprocessate, derivanti appunto dall'attività delle centrali nucleari italiane che sono state appunto attive fino al 1986. Ora, il problema è che se volessimo ripartire con la fissione, sicuramente avremo una grossa produzione di scorie e dovremo prevedere un altro deposito unico, magari a fianco a quello già costruito. Comunque, per le regole europee, se prevedi una determinata volumetria di mondezza radioattiva, ti devi sicuramente dotare o di un deposito geologico, che nessuno ha in questo momento, o come minimo di un deposito, deposito unico che possa resistere per centinaia di anni, quindi possa non rilasciare nell'ambiente materiale radioattivo per centinaia di anni. In Italia appunto ancora non è stato costruito, né si è individuata, forse è stata individuata la zona, ma non ce l'hanno detto, non ce lo dicono, non ce lo vogliono dire. Sicuramente la Sogin non si prende la responsabilità di individuare la zona e sta palleggiando con il Ministero dell'Ambiente chi dovrà prendersi la responsabilità di dire che sarà a Viterbo, a Montalto di Castro, insomma, o tra Toscana e Lazio qualcuno se lo beccherà. Ci sono tutta una serie di altre ipotesi, ma quelle più papabili sono queste.
Si beccherà il progetto.
Si beccherà il progetto, si beccherà anche probabilmente questo impianto, questo specie di enorme magazzino di cemento armato che verrà piazzato da qualche parte nelle campagne di quella zona.
Però quello su cui possiamo contare è che la Sogin continuerà a essere una mangiaroia pubblica da paura, dove fa sparire milioni di euro non facendo un cavolo.
Bellissimo, tutto questo è stupendo, e tutto questo, anche questa è fisica nucleare, perché si riesce a assorbire denaro e farlo sparire nel nulla, molto probabilmente trasformandolo in qualche altra cosa, non lo so, in pance
per forza di trasformare in qualche altra cosa. E quindi insomma, beh, insomma, la fissione ha i suoi problemi,
quindi la fissione ha i suoi problemi, e i problemi fondamentali sono soprattutto la mancanza di un vero e proprio interesse economico, perché non ci sono cordate realmente interessate a questa cosa, la mancanza di fondi pubblici da poter erogare alla costruzione di queste centrali. Quindi
una marea di fondi pubblici,
servirebbero una marea di fondi pubblici. Ci sono in Italia che cosa ci sta? C'è l'Edison, che è francese, quindi andrebbe a riciclare la tecnologia francese, la EPR, che è una schifezza totale. Sono 20 anni che tentano di costruire impianti sia in Francia che in Finlandia e non ci riescono, per cui è un po' difficile pensare la costruzione di questo tipo di impianti in Italia, anche se Berlusconi pensava esattamente a questo, oltre alla tecnologia americana. E o se no c'è l'Ansaldo Nucleare, che ha un progettino di quarta generazione alimentata a plutonio, probabilmente costruiranno un reattore pilota in Romania, ma insomma da qui ad avere un'ipotesi di progetto sul territorio nazionale mancano ancora una ventina d'anni, per cui per ora non se ne dovrebbe parlare. Si è parlato però di fusione, perché Cingolani, col suo bravissimo, bellissimo gioco delle tre carte, dice: no, vabbè, però c'è la fusione che è fantastica, è perfetta, è bellissima. E ultimamente gli americani se ne sono usciti col loro strombazzante annuncio sulla fusione nucleare.
È andata bene questa fusione?
Allora, la fusione è andata bene, abbiamo numerosissimi casi nella storia in cui si è riuscita a replicare sul pianeta Terra una fusione nucleare, e sono tutti gli esperimenti con le bombe atomiche che ci sono stati in alta atmosfera, in giro per la Russia, per la Cina, in bellissimi atolli caraibici o polinesiani.
Quella non è fissione.
Ricordiamo Mururoa, quella è fusione, però... la maniera con la quale noi andiamo ad attivare il meccanismo della fusione è tramite la fissione. Quindi una bomba al plutonio normalissima va ad attivare, va a produrre la pressione e la temperatura necessaria all'interno di una bomba perché avvenga la fusione tra nuclei leggeri, che rilascia ancora più energia di quella della fissione. Quindi le bombe termonucleari attuali inquinano tantissimo. Ci sono atolli nel Pacifico, ricordiamo Bikini o tutta una serie di Bikini che ha dato il nome al capo di vestiario estivo, sono stati completamente annientati, popolazioni sono state spostate, ma sicuramente ci sono stati problemi analoghi anche in moltissimi altri paesi, tra la Russia e la Cina, molto probabilmente, chissà l'India. Comunque Il problema è proprio il fallout, la ricaduta di plutonio, uranio e tutta una serie di prodotti di fissione che vengono sparpagliati dall'esplosione in alta atmosfera e spennellando il mondo di sostanze radioattive a seconda dei venti, delle correnti, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema che questa tecnologia è impattante dal punto di vista ambientale. C'è questo problema.
Non hanno fatto il miracolo.
Non hanno fatto il miracolo, però gli americani potrebbero esserci riusciti. Perché? Perché abbiamo altri due modi in cui si potrebbe ottenere la fusione sul pianeta Terra, che sono il confinamento inerziale e il confinamento magnetico. Quindi sono queste due ipotesi che si stanno studiando per ottenere un'alternativa appunto alla fissione. In realtà solamente il confinamento magnetico ha un vero e proprio senso dal punto di vista dello sfruttamento energetico, perché avremmo questa ciambellona in cui dei fortissimi campi magnetici comprimono questo plasma composto da trizio e deuterio, che sono due isotopi dell'idrogeno, che potrebbe essere alimentato in maniera comunque continuata, e quindi potremmo avere delle reazioni di fusione all'interno di questo plasma da cui verrebbe fuori dell'elio semplicemente e tutta una serie di neutroni, che sono un po' un problemino, perché questi neutroni potrebbero andare ad attivare, a parte che sono molto dannosi per la salute qualora non si schemino bene, ma poi potrebbero andare ad attivare i materiali con cui di cui è composto il reattore, esattamente come funziona all'interno di una centrale nucleare a fissione. Quindi questo potrebbe essere l'impatto ambientale del confinamento magnetico. Il confinamento inerziale invece è un'altra tecnologia con cui si ottiene l'attivazione di una reazione di fusione, e praticamente abbiamo questa grossa sfera di metallo ricoperta di laser, sono 192 laser che concentrano i loro fasci su una pillolina di un centimetro di diametro, forse sì e no. Comunque, che è complicatissimo da ottenere, perché il trizio è una sostanza che è molto complessa da reperire. Comunque ci sono queste pilloline che vengono messe su un piedistallo, 192 laser vengono concentrati su questa pillolina, dai e dai, con la frequenza giusta si ottiene l'attivazione della fusione, e questa esplode di base. Quindi quello che stiamo descrivendo è fondamentalmente una bomba. Anch'essa è una bomba, però è una bomba che potrebbe essere attivata senza l'uso di plutonio, quindi totalmente green ed eco-friendly.
Sull'eco-friendly, sull'amichevolezza di una bomba ci sarebbe molto di parlare, perché sarebbe interessante un nuovo, insomma, vocabolario per un attacco aereo con una bomba, quanto sia amichevole ritrovarsela sul groppone.
È estremamente amichevole. Se tu vai a sentirti tutta la conferenza stampa della Federal Ignition Facility, Nuclear Ignition Facility, scusate, che hanno strombazzato questo National Ignition Facility, scusate ancora, che hanno strombazzato l'ottenimento di questo grande risultato per la fusione a confinamento inerziale. Si parla di un grande successo dovuto alla diversity del pool di scienziati che ha ottenuto questo grande risultato che è molto eco-friendly. Quindi abbiamo pinkwashing, greenwashing tutto insieme, tutto allegramente. Anche è una bomba antirazzista, antisessista, ecologista, è tutto bellissimo. Perché parlo di una bomba? Perché mentre per quel che riguarda il confinamento, a parte che insomma i 5 miliardi per la costruzione di questa baracca li ha dati il Dipartimento della Difesa statunitense, che non mi risulta sia un ente benefico che distribuisce regali ai bambini con una slitta trainata da renne, insomma. Sono fondi di ricerca erogati per ottenere dei risultati, una conoscenza legata alla fusione per scopo bellico.
Quindi una bomba con un potere distruttivo come quelle altre bombe nucleari, però con una ricaduta di radiazioni e sostanze nocive minore. Leggermente minore rispetto a quell'altra, ma insomma,
potresti annientare Gaza e non avere radiazioni su Tel Aviv. Se riuscissimo veramente a ottenere una fusione nucleare attivata da laser senza il bisogno di plutonio, potremmo veramente annientare la popolazione di un'intera nazione ed avere quella nazione completamente a disposizione senza quella maledetta popolazione che sta lì. Beh, potremmo anche molto probabilmente utilizzarla a scopo tattico, per esempio farla esplodere sui cieli di Mosca, annientare l'antiaerea con ondate di onde elettromagnetiche ed avere una supremazia dal punto di vista aereo. E questo molto probabilmente era il messaggio che gli Stati Uniti stavano comunicando alla Russia: guardate che noi siamo molto avanti da questo punto di vista, la spacciamo alla povera gente stupida come un grande successo che porterà energia per tutti. È una stronzata. È chiaramente una stronzata, perché come funzionerebbe una centrale che ottenga
questo risultato, e la sua pubblicizzazione è propaganda militare.
È propaganda militare, insomma, parlo com'era, suocera perché nuora intenda, qualcosa del genere.
Ah, sì, esatto. Quindi proprio una faida tra...
Sì, hanno strombazzato l'ottenimento di questo risultato che potrebbe portarci l'energia pulita. Non è così. Non è così perché semplicemente questo tipo di impianti che potremmo ipotizzare, insomma, lo dovremmo caricare con questa pillolina. Dovremmo puntargli addosso questi 192 laser, attivare la reazione di fusione, prendere tutta l'energia possibile, poi li dovremmo raffreddare, aspettare una giornata perché si raffreddino, ricaricarli, ripartire, eccetera. E quindi non si potrebbe ottenere energia a livello continuativo da questo tipo di impianti, proprio perché per come sono concepiti. È assolutamente questo tipo di impianti o vengono utilizzati a scopo di ricerca per capire come funziona la fissione e poterla meglio applicare in impianti a confinamento magnetico, oppure si va a studiare per avere delle bombe nucleari, termonucleari ad altissima efficienza, e magari, chissà, magari un giorno averle totalmente green, senza l'utilizzo di plutonio. Quindi
green quando un'intera città viene spazzata via e i suoi edifici diventano polvere.
È green quando viene...
Non c'è una ricaduta, assolutamente, però vabbè, certo, magari le radiazioni per centinaia di anni ce le risparmiamo.
Sì, abbiamo degli ordigni di sterminio, però eco-friendly, antisessisti, che rispettino la diversity e i diritti umani. Tutto questa è una propaganda fantastica e bellissima, che però appunto non è un grandissimo punto di svolta dal punto di, per quel che riguarda l'ottenimento della fusione. C'erano dei risultati precedenti nel reattore JET in Inghilterra, che poi dovrebbero essere applicati in ITER, che sta venendo costruito in Francia. Vedremo che risultati otterrà questo tipo di impianto, che invece è a confinamento magnetico. Sappiamo però che comunque ci sono un sacco di problemi legati alle scorie, un sacco di problemi legati all'ottenimento del trizio, che sulla Terra non esiste, perché ha una vita, un tempo di dipensamento molto molto rapido, quindi non è facile produrlo, non è facile accumularlo. Si potrebbe pensare un giorno a un'applicazione utilizzando elio 3. Il problema è che l'elio 3 sta sulla Luna, e quindi dovremmo in qualche modo iniziare a pensare alla colonizzazione della Luna. E guarda un po' chi è che ha iniziato a lanciare l'Artemis 1. Proprio gli Stati Uniti d'America.
Il Dipartimento di Stato.
No, è la NASA, però, che è sempre un ente militare fondamentalmente.
Beh, il barone von Braun, insomma, sì. È stato degnamente riciclato in quegli ambienti, nelle sue conoscenze.
Sì, proprio perché comunque anche la supremazia dal punto di vista aerospaziale poi ricade in una supremazia per quel che riguarda il dominio del pianeta Terra. Quindi ci portiamo avanti con questo discorso, e quindi anche la fusione, questo tipo di tecnologie rientrano in tutto questo. Sappiamo sicuramente che l'impatto ambientale della fusione non è zero.
E basta così.
E basta così, abbiamo anche citato il nome della trasmissione. Adesso passiamo rapidamente un altro pezzo di monnezza musicale e poi passeremo rapidamente ai saluti.
What do you want for Christmas this year? What do you want for Christmas this year? It's got 16 by 9s and a big fat
Oddio, anche in questo caso la tecnologia ci si è ritorta contro, perché ne abbiamo parlato male fino ad ora e quindi chiaramente doveva in qualche modo tornarci,
ripagarci
in qualche maniera. Quindi direi che più o meno questa trasmissione natalizia potrebbe essere giunta al termine. Insomma, abbiamo parlato in lungo e in largo di argomenti di cui abbiamo parlato durante l'anno e quelli che potremmo molto probabilmente affrontare per tutto l'anno prossimo.
Sì, insomma, il rischio c'è. perché è evidente che il trend che stiamo vivendo è di continua espansione delle politiche capitalistiche, continuerà insomma in maniera battente, e quindi insomma un'inversione di rotta non ci sarà, e insomma starà a noi impegnarci e lottare per pensare di arrivare a un cambiamento. E, insomma, non è semplice, e la situazione da molti punti di vista è in alcuni casi irreparabile.
E quindi appunto la trasmissione di Impatto finisce qui. Ricordiamo gli appuntamenti per quel che riguarda Radio Onda Rossa, ricordiamo il capodanno della radio sotto Re Bibbia, come ogni anno, dove appunto poter mangiare una lenticchiata e poterci comunque incontrare in un'iniziativa un minimo più ampia.
Ok, e quindi questo è l'appuntamento del 31 a mattina al carcere di Re Bibbia. Per quest'anno è davvero tutto da Impatto, Voci contro la Nocività. Speriamo insomma di risentirci al più presto con le iniziative e le mobilitazioni dal territorio.
Sì, lunedì prossimo è il 2, non siamo sicuri che potremmo essere per trasmettere il 2, forse sì, forse no, non siamo sicurissimi se... ma insomma la trasmissione del 2 potrebbe saltare, magari ci potremmo vedere direttamente, sentire direttamente il 10, più riposati, con la pancia piena, insomma ancora in digestione delle lenticchie del capodanno.
E certo, sì, sicuramente questo è uno scenario plausibile.
E va bene, quindi ci salutiamo e al prossimo anno
con tanta tanta altra musica natalizia trash.